Quando Socrate termina il suo discorso, tutti applaudivano. Tranne Aristofane, sapete che Aristofane è un grande commediografo, comico, poiché Socrate aveva accennato a lui, parlando di una teoria, ed un tratto fu picchiato alla porta del cortile, che fece un gran rumore. Per opera sembrava di una brigata allegra, ed essi udirono la voce di una flautista. Ecco, vedete com'è scenografica e teatrale la descrizione di questo dialogo platonico. Potremmo davvero portare a teatro questo dialogo, potremmo farne un film. Ora siamo dentro questa scenografia, una festa ormai notturna. Ci si ricorda di Aristofane che tentava di dire qualcosa, ma arriva una combriccola allegra e una flautista. Ragazzi, non andate a vedere? E se c'è qualcuno degli amici, invitatelo, se no dite che non beviamo più, ma ormai riposiamo. La festa ormai è al suo termine. E non molto tempo dopo udirono la voce di Alcibiade dal cortile, sempre lui, la nostra vecchia conoscenza. Era completamente ubriaco, e gridava forte, domandando dove fossero gli altri, dove fosse Agatone. Sorreggendolo dunque, la flautista e alcuni altri del suo seguito lo condussero dai presenti, e lui si fermò sulla porta, cinto da una fitta corona d'edera e di violette, e con una gran quantità di nastri sul capo. Immaginate le corone che si usano per la laurea. Ecco, questa è una corona posta sul capo e così copiosamente ornata, edere, violette, nastri colorati. Vi saluto, signori. Volete accettare come compagno nel bere un uomo ubriaco fradicio? Oppure dobbiamo andarcene dopo di aver incoronato il solo Agatone per il quale appunto siamo venuti? Ieri non trovai modo di venire, ma giungo adesso con i nastri sul capo per toglierli dal mio capo e inghirlandare il capo del più sapiente e del più bello. Io, anche se voi ridete, so bene di dire la verità. Ora c'è questa scena, questo interludio, questo intermezzo comico ma anche idilliaco, questa corona di laurea, per l'appunto non di tipo universitario, ma di premio da porre sul capo a colui che è il più sapiente e il più bello. Chiaramente arriva questo amico sbronzo e divertito e vuole entrare a una festa in cui tutti si stanno divertendo e ovviamente lo lasciano entrare, lui viene avanti e si toglie dal capo questi nastri per inghirlandare Agatone. È molto suggestiva questa scena, è molto interessante vedere questo spaccato di vita antica, di lussuosa e raffinata vita ateniese dell'età di Pericle. E mentre si toglie questi nastri, non vede Socrate. Si siede accanto ad Agatone, tra Socrate e lui. Socrate infatti si era scostato. Egli allora, sedendosi lì accanto, abbracciò Agatone e gli pose le ghirlande. Ma a quel punto Agatone che dice? Togliete le scarpe dal cibio dei ragazzi, perché si distenda come terzo, sapete, di nuovo l'uso, no? Di stendersi sul triclinio. D'accordo? Ma chi è questo terzo che beve con noi? Di nuovo l'ironia, di nuovo l'interludio comico. Non ci si accorge del terzo. Ma voltandosi, mentre ancora stava parlando, dicendo ma chi è poi questo terzo? Socrate. Saltò su allora nel vederlo ed esclamò: per Ercole, che succede costui e Socrate? Ti sei messo qui tenendomi di nuovo un agguato secondo la tua abitudine di apparire all'improvviso dove meno io mi immagino che tu sia. Ricorderete dalla lettura dell'Alcibiade primo come Alcibiade fosse infastidito dalla presenza di Socrate e poi in realtà si fosse rovesciato tutto quanto, Alcibiade che inseguiva il maestro. E questo Socrate che ha l'abitudine di apparire all'improvviso, beh, osservate che abbiamo appena considerato che la manifestazione del bello in sé è una manifestazione improvvisa. Dopo un lungo percorso, dopo una lunga disciplina, Può accadere, il che significa che non è scontato e che non è neanche necessario, ma può accadere all'interno di questo percorso di iniziazione alla conoscenza di ciò che è più alto, di godere di questa manifestazione essenziale divina. E beh, riportato all'interno di questo interludio comico, da commedia per l'appunto, Socrate è descritto come colui che ha l'abitudine di comparire all'improvviso. Ebbene, proprio come fa il Dio. E appari all'improvviso dove meno io mi immagino che tu sia. E perché sei qua? Certo, non ti sei messo accanto ad Aristofano, a qualcun altro che del pari sia faceto, voglia esserlo, ma sei riuscito con ogni mezzo a sdraiarti accanto al più bello dei presenti. E di nuovo un'occhiata un po' maliziosa, o comunque di amicizia, di intimità scherzosa. Agatone, disse Socrate, guarda se puoi difendermi, poiché l'amore per quest'uomo non è stato per me una faccenda di poco conto. A partire da quel tempo, infatti, da quando fui innamorato di questo, non mi è più permesso né di guardare anche uno solo che sia bello, né di discorrere con un siffatto senza che costui, geloso di me, invidioso, compia azioni incredibili e mi insulti e mi trattenga stento le mani. Guarda dunque che non si lascia andare anche adesso a qualcosa di simile, ma riconciliaci piuttosto, oppure se tenterà di usare la violenza, difendimi, poiché io ho un vero terrore della follia di costui e della sua passione per l'amante. Di nuovo, con tono scherzoso, ridanciano, c'è questo dialogo tra il commediografo, tra l'ospite più bello e il nuovo arrivato che è l'amato da Socrate. No, davvero, esclamò Alcibiade. Tra me e te non è possibile una conciliazione, ma di queste cose mi vendicherò con te un'altra volta. Ora invece, Agatone, restituisci una parte dei nastri, perché io possa incoronare anche il capo di costui, questo capo mirabile. Ed egli non mi rimproveri di aver incoronato te, e lui invece, che nei discorsi vince tutti gli uomini, non soltanto l'altro ieri come te, ma sempre, di non averlo tuttavia incoronato. E intanto, prendendo una parte dei nastri, egli inghirlandò Socrate e si pose a giacere. Certo, Agatone si era un giorno appresso ben fatto valere nella Agorà coi suoi discorsi, tanto da vincere dei premi, tanto da meritare una ghirlanda come riconoscimento della sua bravura. Ma di fronte alla presenza di Socrate non c'è Agatone che tenga, quei nastri devono ornare il capo più mirabile, il capo del maestro, il capo di Socrate. Dopo che fu disteso, disse: allora, signori, mi sembrate sobri, in verità. A voi questo in ogni caso non deve essere permesso, ma bisogna bere. Su ciò infatti ci siamo accordati. Orbene, a capo del bere, e leggo me stesso, ma se c'è una coppa grande, qualcuno me la porti. Portatemi, ragazzo, quella secchietta per tenere il fresco il vino. Una volta riempita, lui stesso la beve sino in fondo. Poi la ordinò che la si riempisse per Socrate. Verso Socrate l'abile artificio non mi serve a nulla. Quello che gli si richiede di bere, lo beve sino in fondo, senza mai inebriarsi di più. Notate di nuovo gli intrecci che sono comici e sono già annunciatori di tragedia. Noi sappiamo che Socrate è colui che beve la cicuta, quindi la coppa che sarà data a Socrate è la coppa di un veleno che segnerà la morte ingiusta di quello che ancora per noi oggi è il maestro per eccellenza dell'Occidente. Ma questo è sempre presente con commozione nel ricordo dell'allievo Platone. Qui però la dimensione è festosa. Socrate beve, e beve addirittura da un secchio. Allora, come ci comportiamo ora? Vuotiamo le coppe, senza canti celebrativi, beviamo come gli assetati, poiché un uomo che risana ne vale molti altri. Ordina dunque quello che vuoi. Ascolta, disse Rissimaco, prima che tu entrassi, noi avevamo deciso che ciascuno a suo turno, procedendo verso destra, dovesse dire un discorso, il più bello su cui fosse capace intorno a Eros e farne l'elogio. Erissimaco, che sa di medicina, che sa sanare gli altri, ricorda al nuovo arrivato com'è andata la festa e qual era il dialogo che ha reso così intensa questa festa, questo simposio, parlare di Eros, fare l'elogio di Eros. Tutti ormai hanno parlato. Ora è giusto che parli tu che sei arrivato adesso. E Alcibiade dice, sì, certo, ma temo che non ci si equilibri nel mettere un uomo ubriaco a confronto con i discorsi di gente sobria. Per di più, tra le cose che Socrate ha detto poco fa, ce n'è forse una di cui egli ti persuada? Non sai piuttosto che è tutto il contrario di quello che ha detto? Costui in verità, se in sua presenza io loderò qualcuno, Dio o uomo, che non sia lui stesso, non si tratterrà da mettermi le mani addosso. Di nuovo c'è questa scena di passaggio. Alcibiade è ubriaco, ma in realtà ancora assennato, perché coglie la distinzione tra l'aver parlato da sobri o essere richiesto di parlare in una condizione di ebbrezza. Dunque, devo davvero parlare e contrappormi a Socrate? Cosa vuoi fare? Chiede lo Socrate stesso. Amico, cosa vuoi fare? Lodarmi negli aspetti più ridicoli? Cosa vuoi fare? Occorre dire la verità. Tu comportati così, dice Alcibiade. Nel caso in cui io dica qualcosa di non vero, interrompimi e dichiara pure che dico questo di falso. Per quanto sta in me, non mentirò in nulla. Se tuttavia parlerò, richiamando i miei ricordi, ora da un luogo, ora dall'altro, non stupirtene affatto, per chi si trovi nel mio stato non è facile raccontare con abbondanza di particolari e con ordini la tua assurda natura. Ecco cosa vuole fare Alcibiade al ticcio. Certo, accetta di parlare di Socrate di fronte a Socrate. Forse c'è davvero bisogno di essere sbronzi per osare tanto, ma lo farà, e lo farà chiedendo allo stesso Socrate di rettificarlo qualora racconti qualcosa di falso. Vedete, anche nel gioco festoso non cade mai l'attenzione alla ricerca di ciò che è vero e l'attenzione della rettifica rispetto a ciò che invece suona falso.